טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו לנו בפרשה, ונבליסימה פרשה, אנקה בעזרת השם, דבית הספרק, את רפוקו, ריביאמו על הפסטה די שבועות, פרימה דטוטו כקווסטה לציוני בעזרת השם, שרה לילוי נשמת, סלסטה מלכה, בת אמא לאה. רוח השם תנחנה בגן עדן. טרפוקו סיימו לפסטה די שבועות, יביאמו ג'דטו כלפסטה די שבועות, אפיו אימפורטנטה נונסנסו דל פסטה די ראש השנה, לאימפורטנצה דל אקו זה כמו ונגנוביסטו סגונדו אל טמפו כתופרנדי הפרפרר את הוסטסו הקווסטו אבנטו. הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אל ג'ורנו די ג'ודיציו, ha dato 30 giorni di preparazione. Perché? Perché sì, è un giorno importante, dove tanto viene deciso. Ora invece per la festa di Shavuot abbiamo 50 giorni di preparazioni, tutto è il Sefirat HaOmer che si fa, e questo fa capire che forse è più importante di Rosh Hashanah. Festa di Shavuot, il giorno di giudizio, il giudizio spirituale, quando capirai, quanto saprai, che sai, che non sai, quanto volere avrai per studiare Torah, tutti questi cose importanti vengono decise in questo giorno. Però prima di tutto voglio un po' parlare sulla parasha. Vediamo se riusciamo a collegare la parasha. Dice il Tur che sempre prima della festa di Shavuot si legge la parasha di Bamidbar. Minu ve'itzru, dice il Tur. Contate, fate il conteggio, perché il libro di Bamidbar viene chiamato Chumash HaPekudim. È il quarto libro che inizieremo basandoci in questo Shabbat, il libro del conto, perché si conta Am Israel. E questo è lo che abbiamo anche nella nostra parasha. Quindi dice il Tur, prima Kadosh Baruch Hu vuole che noi contiamo Am Israel, e solo dopo che si conta Am Israel si può dare la Torah. E la domanda è, qual è il collegamento? Devo contare Am Israel per dare la Torah? Un conteggio a me mi sembra una cosa materiale, che uno conta quanto soldi ha, quanto sedia a casa. Sì, contare. Invece la Torah è una cosa spirituale, quindi quale collegamento tra contare e la Torah? Asbemet Tzadikim, quando uno conta qualcosa, voglio dire che lui dà importanza a questa cosa. Dice la Torah, se'u et rosh kol adat Israel, il verbo che HaKadosh Baruch Hu usa per contare è se'u. Se'u in ebraico vuol dire alzare. Ossia, in altre parole, HaKadosh Baruch Hu sta dicendo, invece di contare devi alzare. Però non ho capito, devo alzare o deve contare? La cosa è molto 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 ovvio, che una cosa che viene contata vuol dire che ha una importanza. Ditemi, quanto cinesi ci sono nel mondo? Non lo so, cioè sono tanti, 1 miliardo e qualcosa. E quando Chas v'Shalom in Cina succede una cosa, non lo so, un catastrofo, morano mai sia cinesi, perché le notizie in Italia non ci raccontano che succede in Cina? Quanti sono morti, che è successo un accidente, qualcosa così? Perché? Perché forse non diamo importanza alle cinesi. Perché se diamo importanza alle cinesi, contevavamo le cinesi. Vuol dire che contare qualcosa, sapere un numero, sapere una quantità di qualcosa, vuol dire che questa cosa è importante per te. Adesso, perché è importante contare Am Israel prima di ricevere la Torah? Perché Tzadikim, la Torah è la cosa più alta che c'è. E per ricevere la Torah è un po' un paradosso. La Gemara dice, a chi viene dato la saggezza? Così chiede la Gemara. A chi viene dato la saggezza? La cosa logica è dire che allo stupido viene dato la saggezza, così non sarà stupido più, però sarà saggio. Invece dice la Gemara, no, Yaif Chochma le Hakimin, la saggezza viene dato alle saggi, la saggezza non viene dato alle stupidi. E la domanda perché? Dirono le maestri, perché solo un saggio, lui riesce a apprezzare la saggezza. E per questo dice a Kadosh Baruch Hu, io, tu sai a chi do la saggio? Non allo stupido, perché il stupido non riesce a apprezzare la saggezza. Io la saggezza lo do a chi già è saggio. Quindi un po' un paradosso. Il saggio diviene più saggio e il poveraccio, il stupido diviene più stupido. E questo è quello che dicono le maestre, perché c'è una importanza di contare a Israele. Perché se te vuoi ricevere la Torah, devi sapere che sei importante. Se tu non pensi che sei importante, se tu non capisci, chi capisce il tuo valore, non c'è senso di darti la Torah, perché non riuscirai manco a capire questa Torah. E per questo dice il tu per forza, sempre prima che la Torah viene data, si legge il libro di Bamidbar e la parasha di Bamidbar, perché là Am Yisrael viene contato per fare vedere la importanza. C'è scritto in parasha di Tro, che HaKadosh Baruch Hu dice a Mosè, dice a Am Yisrael, essere attento che nessuno di loro non andrà sul monte quando io do la Torah. Perché? Perché se qualcuno di loro va sul monte quando io darò la Torah, lui morirà. Però la Torah non usa le parole e lui morirà. La Torah dice, Venafal caderà, mimennu da loro, rav tanto. Quindi interessante. Dice a Kadosh Baruch Hu Moshe, di Am Yisrael che nessuno va sul monte, perché se qualcuno andrà sul monte caderà da loro tanto. Chiede Rashi, non ho capito. Se uno va sul monte cade uno, che vuol dire cade tanto? Tu hai detto che nessuno va, perché se qualcuno va caderanno tanto. Dice Rashi, sì, è un ebreo? Uno? Non ti sembra tanto? Un ebreo non ti sembra tanto? Se tu non capisci che vuol dire un ebreo, non capisci che uno che è morto sono tanti che sono morti, perché ogni ebreo vale un mondo intero. Dice la Gemara, ogni ebreo deve andare nella strada e pensare così. Lichvodi nivra haolam. Tutto questo mondo fu creato per chi? Per me. Solo per me. Lichvodi nivra haolam. Non per mio amico, non per mio socio, non per mio niente, solo per me questo mondo fu creato. Questa è la sensazione di importanza che tu devi avere. Ovvio, non parliamo di orgoglio, non parliamo di superbia, non parliamo di gava. Questa importanza viene perché io ce l'ho un'anima e questa anima fa parte di Am Israel, del popolo scelto. Non è perché io sono saggio, io sono importante perché Hashem ha deciso così. Però devo sapere questa importanza. Perché se io non capisco la mia importanza, se io non capisco la mia saggezza, come posso avere accesso alla saggezza della Torah? La Torah non è un libro per stupidi. Dice la Gemara, la saggezza viene data a chi è saggio. E questo tzaddikim, forse è il problema più grande dell'uomo. La maggior parte delle cose che noi non facciamo nella vita non è perché noi non siamo capaci, è perché noi pensiamo che non siamo capaci. E questo anche il rispetto che le altre ti danno. Dire, ma se tu vuoi che le altre ti rispettano, devi prima rispettare tu stesso. Se tu rispetti tu stesso, dai onore a tu stesso. Ti vesti in un modo che è adatto, ti comporta in un modo che è adatto perché tu capisci che sei importante. Vedrai, tutti ti daranno rispetto. Se qualcuno vede che tu a te stesso non dai rispetto e parli come no, e mangi come non lo so, e ti metti vestiti come non lo so, ma come vuoi che l'altra gente ti rispettano? Dice la Mishnah Be'avot, Mechabdai achabed ubozai kalu. Chi mi rispetta, io lo rispetterò. Chi mi disprezza, io lo disprezzerò. E io dico così, possiamo capire, forse. Chi rispetta se stesso sarà rispettato. E chi disprezza se stesso sarà disprezzato. E per questo dice la Torah: io ti voglio dare questo regalo, però prima del regalo io voglio contare, perché contare vuol dire alzare, vuol dire dare importanza. E solo quando capisci la tua importanza, adesso sei pronto a ricevere la Torah. Però voglio andare un po' avanti. Il nostro parashah non si parla solo di conteggi, si parla dell'incampamento di Am Israel che gira intorno al Mishkan. Sappiamo che il tabernacolo è l'obiettivo della creazione in un senso, perché quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo e nel primo giorno c'è scritto Yom Echad, sì? Noi sappiamo che in ebraico il primo non è Echad, Echad vuol dire uno, il primo è Rishon. Invece il primo giorno della creazione, invece di scrivere questo il primo giorno, Yom Rishon, c'è scritto Yom Echad. Dimmi ma sì perché? Ma sì, perché il primo giorno della creazione del mondo non è arrivato ancora alla sua completazione. Quando nella Torah troviamo la parola Rishon, primo, per la prima volta, noi troviamo Rishon quando si fanno la inaugurazione del tabernacolo e ogni tribù viene a fare il suo sacrificio. E il primo tribù che fa è la tribù di Yehuda, Yehuda che c'è il nome di HaKadosh Baruch Hu, le quattro lettere dentro questo tribù. Vayhi HaMakriv b'yom HaRishon, e chi ha fatto il sacrificio il primo giorno? Che tu invece il primo giorno di chi è? Il primo giorno della creazione. Adesso il mondo fu creato. Adesso siamo arrivati all'obiettivo. Ed è qui dire ai maestri che tutto va secondo il fino. Uno pianifica, vuole, vuole. La domanda è come arriva al fino? Si riesce ad arrivare al fino? Se riesci ad arrivare al fine, è tutto che hai fatto ha un valore. E là, i maestri, non c'era un giorno più gioioso, era Rosh Chodesh Nisan, primo di Nisan. Non c'era un giorno più gioioso nel cielo di questo giorno là. Però, 30 giorni dopo, solo 30 giorni dopo che il tabernacolo fu inaugurato, HaKadosh Baruch Hu inizia a spiegare a Israele come devono girare nel deserto. Molto interessante che vengano aspettato 30 giorni, perché non puoi subito spiegare ogni tribù dove deve essere. È molto semplice, c'è un'alakha. L'alakha dice che fino che uno non è in un posto 30 giorni è considerato un straniero. Questa ha tante applicazioni alachiche, per esempio. E l'obbligo della mezuzah, per esempio. C'è chi dice che fino a 30 giorni, se uno non ha messo la mezuzah, non è così, così cattivo. Perché? Perché fino a 30 giorni è straniero. Non solo questo, anche gli obblighi della città. Noi sappiamo che antichamente in ogni città c'erano tasse, tasse della comunità che vengono pagate, usate perché? Per pagare le poveri, per aiutare. Ma sì, a che momento io ho l'obbligo di pagare tasse comunitarie, alaficamente? Dice l'Alha 30 giorni. Primi 30 giorni tu non sai, non fai parte, sei una straniera, però dopo 30 giorni devi pagare le tasse. E questo tzaddikim dovete sapere che pagare tasse alla comunità non è un scherzo. Si deve capire bene, non voglio adesso parlare specificamente ogni città e le sue storie, però non è semplice. Ci sono obblighi che come ebreo tu devi fare parte del popolo. Non puoi negare fare parte che non fai parte di niente. E dice la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe v'Aaron l'Emor, Ish al diglo be'otot levet avotam yahanu bnei Israel. E io leggo. E le figlie di Israele si dovranno accampare, ognuno, sì? Si trova presso il proprio stendardo, sì? Secondo il colore della pietra posta sul pettorale, che è il simbolo del proprio casato paterno. Quindi ogni tribù ha una bandiera. E la bandiera di ogni tribù è diverso. Diverso in colore, diverso in immagine. La prima cosa, ogni tribù aveva il suo colore. Qual era il colore di ogni tribù? Molto semplice. Noi sappiamo che il Goen Gadol sul pettorale, sulle foce, c'erano 12 predi preziosi, diamante, saffiro, emeraldo, 12 predi preziosi. E ogni pietra è equivalente ad un tribù. E ogni pietra ha un colore diverso, se un diamante è bianco, sì? Un rubi è rosso, per esempio, sì? Quindi la bandiera del tribù aveva il colore, lo stesso colore, come la pietra che viene usata sul pettorale del Kohen Gadol. Ma qui già abbiamo le colori. Però, molto interessante, c'è scritto che le bandiere è una richiesta di Am Israel. E la programmazione di HaKadosh Baruch Hu non era programmato dare le bandiere. Il Midrash dice che quando Am Israel è sceso, quando HaKadosh Baruch Hu, la sua presenza divina, è sceso sul monte di Sinai, quando la presenza divina è sceso sul Mishkan, HaKadosh Baruch Hu fu accompagnato. Ci sono 22.000 angeli che sempre accompagnano il trono di HaKadosh Baruch Hu. E là dice il Midrash, fa apparenza interessante, che sono 22.000, o che nel conteggio del tribù di Levi troviamo che il tribù di Levi sono anche 22.000. Quindi interessante che il numero di angelo che circondavano il trono di HaKadosh Baruch Hu, sono le angeli che accompagnano HaKadosh Baruch Hu, è uguale alle numeri di Levi'im che abbiamo nel deserto che accompagnano il Mishkan. Vediamo che uno è equivalente all'altro. E là dice il Midrash che ogni angelo ha la sua bandiera. E quando Am Israele hanno visto queste bandiere, erano gelosi. Hanno detto: che bellezza questa bandiera. E ognuno è diverso dall'altro, e nessuno bandiero è simile come il suo amico. Anche noi vogliamo queste bandiere. Mosè, chiedi a Kadosh Baruch Hu, anche noi la vogliamo. È andato Mosè, ha detto a Kadosh Baruch Hu, il tuo popolo vogliono bandieri. Ha detto: ah, vogliono bandieri? Sì. Adesso diamo le bandiere. Quindi interessante. Interessante che le bandiere non era pianificato, anzi è una richiesta del popolo. E non solo questo. Questo richiesto subito viene accettato. E la domanda perché? Che è la storia di queste bandiere? Asbemet, dovete sapere che noi ogni giorno diciamo in la tefila le bandiere, diciamo così: Uveshem Elokeinu Nidgol, il Psalmo 20, lo diciamo ogni mattina dopo Asher Yeshuvetecha, prima Ova Lezion. Uveshem Elokeinu Nidgol, Yemaleh Hashem kol nishalotecha. Che dice qui? In nome di Hashem metterò la bandiera e Yemaleh Hashem kol nishalotecha. E quando io metterò il bandiera nel nome di Hashem, Hashem mi darà tutte le mie richieste, affinché HaKadosh Baruch Hu adempia tutte le tue richieste. Wow! Che c'è bisogno perché HaKadosh Baruch Hu ti dà tutte le tue richieste? Andare con la bandiera di Hashem. Se tu vai con la bandiera di Hashem, Hashem ti dà subito tutto. E quindi non si capisce quello che dice David Amelech. La bandiera mi dà tutto. Io capisco, faccio Shabbat, faccio Kasher, faccio Mitzvot. La bandiera manco fa parte delle 613 Mitzvot. Non c'è una Mitzvah a mettere un bandiera. E anzi, non era manco programmato, perché Kadosh Baruch Hu non ha detto a mettere la bandiera. E siamo noi che l'abbiamo voluto. Dice: no! Andiamo con la bandiera di Hashem affinché Hashem adempia tutte le nostre richieste. Sì? Questo è interessante, interessante molto. Prima di approfondire un po' di più, parliamo su quattro bandiere, perché noi sappiamo che ci sono 12 tribù e ogni 12 vengono divisi in tre, e ogni tre c'era capo. C'è Yehuda, che lui va in frente, c'è Reuven, che va a destra, c'è Menashe, che va a sinistra, e abbiamo Dan, che va dietro. Abbiamo detto quattro bandiere per adesso. Sul bandiera di Giuda che c'era? C'era Eleone. Sul bandiera di Ruven che c'era? C'erano le mandragole in una forma umana. Il Midrash dice che le mandragole, quando tu le tagli in due e tu le guardi, hanno la forma di un viso di un uomo. Quindi abbiamo le mandragole. Efraim, abbiamo il toro. I Dan, c'è chi dice serpente, però Levenezra non è d'accordo, dice Aquila. Quindi interessante, no? Giuda che è il capo tribù che va in fronte, abbiamo il leone. Reuven che è capo tribù a destra, abbiamo le mandragole che rappresentano un uomo. Efraim che va a sinistra, abbiamo il toro. I Dan che va dietro, abbiamo l'aquila. Questi quattro animali che rappresentano le quattro animali che sono sul trono di HaKadosh Baruch Hu. Che noi sappiamo che su questo trono di Casuco ci sono quattro forme: l'uomo, il leone, il toro e l'aquila. Che ognuno di loro è re nel suo regno: l'aquila degli uccelli, il leone degli animali selvatici, il toro degli animali domestici, e l'uomo nella creazione intera. Quindi vediamo che viene fatto l'equivalente uno sull'altro. E non solo questo. Su questi bandiere c'erano lettere. Quali erano le lettere? Dite maestri che sul bandiere di Yehuda c'era la Aleph, la Yud e la Yud. Se Aleph, Yud, Yud. Perché? È l'acronimo delle patriarchi. La Aleph di Avraham, la Yud di Yitzhak e la Yud di Yaakov. Quindi la bandiera di Yehuda, abbiamo il leone e sul leone abbiamo tre lettere, la Aleph, Yud, Yud. Invece sul bandiere di Ruben, che abbiamo detto che Ruben era il mandragole che aveva la faccia dell'uomo, ci sono le seconde lettere, ossia invece la Aleph di Avraham, la Bet, perché Avraham la Bet, la Tzadik di Yitzhak e la Ain di Yaakov, questo era sul bandiera di Ruben. Dopo abbiamo il bandiere di Efraim, che abbiamo le terze lettere, la Resh di Avraham, sì? La Chet di Yitzhak, la Kuf di Yaakov, e su Dan c'erano le ultime lettere. Però c'è una lettera di più, perché noi sappiamo che Yitzhak e Yaakov ci sono quattro lettere, Avraham sono cinque lettere, quindi che tutte le bandiere avevano tre lettere e la bandiera di Dan aveva quattro. Qual era il merito di questa tribù di avere quattro lettere? I maestri no, dice Rabbeinu Bechayenu, non c'erano quattro, c'erano tre lettere. Dice, va bene, sì, è così, c'è una lettera che è troppo. Dice, maestri, sì. La Hei del nome di Avraham, che fu cambiato, perché all'inizio era Avram e dopo è diventato Avraham, non sta sulle bandiere. Dice, mi lascia, non ho capito. Sì, lei non sta sul bandiero. Dove hanno messo questa lettera? Dice il Midrash, e la lettera Hei sta sopra il tabernacolo e nel cielo. Tu vedeva sopra il tabernacolo c'era la lettera Hei. E che era la lettera He che era sopra il tabernacolo? Questo la He che protegge, dice il Midrash, dell'Ain Hara, dell'occhio cattivo. Da là viene queste cose che le arabe usano la 5, il mano. Perché usano il 5? Ma coloro la sanno, perché la usano contro l'Ain Hara? La usano perché c'era la He che era sopra il tabernacolo, che la He rappresenta la forza che combatte l'occhio cattivo. Non solo questo, la He porta anche la fertilità. C'era molta fertilità attraverso questa e dove sappiamo Rachel? Noi sappiamo che Rachel era sterile e quando era sposato con Jacob ha detto va bene, se non c'è con il figlio ti do Bilà, la mia serva. Quando Jacob si è sposato con Bilà, ha fatto figli con Bilà, dopo Rachel è entrata incinta perché Bilà nel suo nome ha due volte la lettera E. Quindi uno delle E l'ha preso Rachel e con la E ha portato figli. Per questo c'è una segula, che una donna che vuole entrare incinta prende una piccola cosa, lo mette qui, un collana, e scrive la lettera Hei, perché la Hei è la fertilità. Quindi abbiamo nomi, abbiamo lettere, abbiamo colori e abbiamo immagine. Abbiamo solo parlato adesso delle quattro capi delle 12 tribù. Adesso non solo questo. C'era anche il nome di HaKadosh Baruch Hu. Il secondo tribù dopo Reuven, chi era il secondo tribù dopo Reuven? Era Issachar. Issachar è il suo nome del principe, era Netanel, ha dato Dio. Dopo il secondo tribù dopo Reuven, chi era? Era Shlumiel, ossia la pace di Kiel, un altro volta il nome di Hashem. Dopo il secondo tribù dopo Menashe, chi era Pagiel? Un'altra volta che vediamo? Vediamo la lettera El. E chi era dopo Efraim? Era Gamliel, quindi tre volte El, non solo questo. Il secondo tribù ha fatto nel secondo giorno, che è la numero due. Il secondo tribù ha fatto nella quinta e l'ottava e l'undici insieme fanno 26. Quindi vediamo che a tre questo bandiere ci sono grandi, grandi, grandi segreti. E c'è bisogno ancora di capire queste bandiere che... E come questa cosa è legata alla festa di Shavuot. Noi sappiamo che la festa di Shavuot è una festa molto particolare. In che senso? Che ogni festa ha il suo nome e il suo nome viene grazie a un evento che succede in questa festa. Per esempio, Sukkot viene... Perché c'è la Sukkah e la festa di Sukkot. Pesach viene chiamato Pesach perché la festa di Pesach HaKadosh Baruch Hu ha saltato sulle case. Non solo questo, Pesach vuol dire la parola, la bocca ha parlato. Invece Shavuot, che vuol dire Shavuot? Shavuot, se tu mi chiedi qual è l'evento che è successo in Shavuot, ti dico molto semplice, abbiamo ricevuto la Torah. Quindi il nome adatto di questa festa sarebbe Hagatorah, la Torah, una cosa così, qualcosa che va insieme con Torah. Invece, come viene chiamato questa festa? La festa delle settimane. Perché la traduzione letterale di Shavuot è in ebraico una settimana, e Shavua, tante settimane sono Shavuot. Quindi, che grande la festa della festa delle settimane. E uno chiede, scusa, perché il collegamento tra settimana e ricevere la Torah? La semplicità delle cose, fa parentesi, apro un parentesi, la parola Shavuot può anche venire dalla parola Shvuah. Shvuah in ebraico vuol dire giuramenti. Quindi Shavuot è plurale del giuramento, sono giuramenti, perché ci sono due che hanno giurati. Am Israele ha giurato, Naaseh v'nishma, faremo e ascolteremo. E HaKadosh Baruch Hu ha giurato, ed è questo giorno in poi il patto tra lui e il popolo Israele non sarà mai cancellato. Quindi tutti quelli che dicano che il patto fu cancellato, non lo so, le altre religioni, di a loro che non hanno capito niente. Fu giurato, aprono il testamento, la nostra Torah, nero su bianco, c'è scritto che HaKadosh Baruch Hu ha giurato. Non si può cancellare un giuramento, no? Quindi, Shavuot, c'è chi dice che vuol dire giuramenti, la festa del giuramento, il festo delle patti. Però abbiamo detto che la semplicità delle cose sono le feste delle settimane. E la domanda è perché? Asbemet, ogni festa ha una data. Pesach ha la sua data, 15 di Nisan. Sukkot, 15 di Tishrei. Interessante che è sempre un 15. 15 la luna sta nella sua splendore, la luna è piena. Abbiamo detto che la luna rappresenta il popolo ebraico. Invece la festa di Shavuot, dice la Torah, e voi conterete 7 settimane. E dopo 7 settimane, 49 giorni, il 50° giorno sarà la festa di Shavuot. Un'altra volta, torniamo all'inizio della lezione, che la parasha di Bamidbar parla su contare, il conteggio. C'è un'importanza di contare per arrivare a Shavuot, e la domanda è qual è l'importanza? C'è un'usanza che quando si fa Sefirat HaOmer si prende sale dentro il mano. Le tripolini lo fanno il primo giorno, le siriano lo fanno ogni giorno, le marocchini lo fanno ogni giorno, ci sono tante usanze. Si prende sale e ci tengano, questa sale si prende nel mano e si fa la Berakhah de Sefirat HaOmer. E questa sale, si dice che questa sale è una sale che ti protegge di qualsiasi cosa. Non solo questo, c'è un libro che dice che se uno sta su una barca sul mare, il mare sta per sfonare la barca Maesia. Se tu ce l'hai un pezzo di sale, di Sfirata Omer, e una pezza di Mazzà, della Ficoman, e tu butti questi due nel mare, il mare si tranquillizza. Quindi tutti quelli che sono capitani, che hanno le barche che vanno sul mare, per favore avete in tasca sempre un pezzo della mazza della Ficoman e un pezzo del sale di Sfirata Omer, così se il mare non è tranquillo, buttatelo sul mare e il mare è zitto. Sì, così c'è scritto nei libri, non possiamo dire niente, non ho fatto mai il test, però se c'è scritto sicuro che è così non c'è nessun dubbio. Quindi questo è il sale dell'Omer, non solo questo, c'è che questo sale protegge contro l'Ainara, protegge di tante cose. E la domanda che si chiede: qual è il collegamento tra il sale e Sfirat HaOmer? Dove c'è? Dove nella Torah troviamo un collegamento tra il sale e il sfilatopo. Io posso dire grano. Se uno diceva io prendo il grano in mano quando faccio il sfilatopo, dice va bene, fa senso. Perché al primo giorno di Sfirata Omer si faceva il sacrificio di oso, all'ultimo giorno di Sfirata Omer, Shavuot, si fa un sacrificio di grano. Quindi capisco il collegamento. Però quel commento tra il sale e Sfirata Omer. C'è chi vuole dire molto semplice. A che giorno noi iniziamo a contare il Sfirata Omer? Al secondo giorno di Pesach. Che storico evento è successo nel secondo giorno di Pesach? Sadikim, se io mi chiedo dove nella Torah parliamo di sale, dove c'è una storia con sale? Tutti mi diranno la moglie di Lot. Quando Lot è scappato di Sodoma e Gomorra, con Sodoma e Amorra, ha detto a Kadosh Baruch Hu, non guardate addietro, sì? Lei ha guardato addietro e è divenuto sale. Che giorno era? Era il primo giorno dell'Omer, era il secondo giorno di Pesach. Dove lo sappiamo? Perché quando gli angeli vengono nella casa di Lot, c'è scritto lui chiede a mangiare gli angeli, le mazzot, perché era l'Eila Seder, era il primo giorno di Pesach. E loro sono scappati solo dopo la notte, solo il giorno dopo. Quindi, che era il secondo giorno? Primo conteggio. Quindi abbiamo trovato il collegamento. La moglie di Lot è divenuta sale nel primo giorno dell'ombra. Però questo ancora non spiega perché si prende questo sale e si mette nel mano. Anzi, forse è meglio non ricordare questo sale. Che vogliamo ricordare? Che Lot era sposato con una donna cattiva e questo ci salva di tutto. Qual è la storia qui? La sbemezza di chi? Il sale lo troviamo ancora prima. Non nella Torah scritta, ma nella Torah orale. Il sale lo troviamo nel secondo giorno della creazione. Dove troviamo il sale nel secondo giorno della creazione? Noi sappiamo che il secondo giorno della creazione Kadosh Baruch Hu ha diviso le acque. All'inizio l'acqua era tutto mischiato, non c'era cielo, non c'era mare, era tutto mischiato. Sì? È difficile immaginare questa cosa perché noi viviamo in un mondo già preparato, che è fatto, però sì, tutto era diviso, non c'erano ancora le leggi di Newton, quello fu inventato dopo. Kadosh Baruch Hu l'ha sistemato dopo. E la Kadosh Baruch Hu ha preso l'acqua, un parte dell'acqua l'ha messo sopra e un parte dell'acqua l'ha messo sotto. E l'acqua che era sotto ha iniziato a piangere, ha detto scusa. Perché le mie fratelli sono nel cielo vicino a Kadosh Baruch Hu e noi dobbiamo essere qui sulla terra. Kadosh Baruch Hu, va bene, vi do una ricompensa. Esatto, quando c'è la festa di Shavuot, di Sukkot, scusa, la festa di Sukkot, si metterà su ogni sacrificio anche l'acqua. Hanno detto l'acqua, scusa, tu ci dai così, solo una settimana all'anno? Noi preferiamo essere nel cielo, invece di una settimana all'anno mettere l'acqua sul sacrificio, meglio essere nel cielo vicino a te. Va bene, facciamo così. Da oggi in poi ogni sacrificio, non solo la festa di Sukkot, voi ci sarete. Come mai? Mettiamo su ogni sacrificio acqua? No, però mettiamo sale. C'è un obbligo, mettere sale su ogni sacrificio. Al kol korban chatat kriv melach, sì? E non solo questo. Anche sul tavolo, dice l'Alaha, che quando tu mangi pane ci deve essere sale sul pane, non solo questo. Le maestre dicono che questo protegge di tante cose cattive, mettere sale sul tavolo, anche se non ce l'hai bisogno perché il cibo è sufficiente salato, comunque c'è una segula grande di mettere il sale sul tavolo. Quindi, da oggi in poi, ogni volta che sarà un sacrificio, si metterà il sale. Però, qual è il collegamento tra il sacrificio e il sale? Possiamo mettere il sale, non lo so, su ogni volta sul tefillin. Perché sul sacrificio? Perché è la ricompensa. Peraltro poi non è manco una ricompensa, è un sì, era il mare che era triste, era come condolare il mare. Perché per dare al mare che sarà felice si dà sul sacrificio. Possiamo dire mettere sul tefillin, ogni volta che mettete il tefillin mettete sale. O sulla mezuzah, nell'entrata della porta mettete sale. La parola è korban. Che vuol dire korban? Sacrificio viene dalla radice lekarev, vuol dire avvicinare. Come si fa per avvicinare Hashem? Dicono i maestri, è l'inizio di tutto, è essere come il sale. È il sale che vuole. È il sale piange perché vuole essere vicino a Hashem. Dicono i maestri, perché ci sono onde nel mare? Perché la Marella vuole sempre andare al cielo, poveraccio, sempre geloso suo fratello che sta sopra, vuole andare a Kadosh Baruch Hu. Vuole, cade, vuole, cade. Queste sono le onde dentro il mare, è questo. Lui dice, no, è la luna, è qui e là, va benissimo, però la verità è quella. E l'acqua vuole andare a Kadosh Baruch Hu. E l'acqua è saggia, l'acqua capisce. Dicono le maestre, tu vuoi fare un sacrificio? Tu vuoi essere vicino a Kadosh Baruch Hu, devi volere, devi aver voglia. I maestri, liberarti da Egitto, non c'è bisogno di voglia. Pesach, non c'è bisogno di voglia. Sedere nella Sukkah, non c'è bisogno di voglia. Anche senza voglia, se sei dentro la Sukkah, hai fatto la mitzvah. Di Pesach, anche senza voglia, mangi la matzah, hai fatto la mitzvah. Anche se non ti piace, non è gustoso, diciamo che uno non la piace. Hai fatto la mitzvah. Oh, qual è la mitzvah di festa di Shavuot? La mitzvah della festa di Shavuot è ricevere la Torah. La Torah senza voglia non ci si può ricevere. Saggezza senza voler ricevere la spiritualità non c'è modo nella vita di riceverla. E per questo viene, maestri, la festa di Shavuot viene chiamata settimana, perché l'obiettivo di ricevere la Torah si può ottenere solo attraverso il volere che uno vuole. Dicono i maestri, questo possiamo anche collegare alle bandiere. Ah, mi saranno voluto le bandiere. Quando tu alza il bandiere nel nome di Hashem, dice Davide Amelech, uveshem Eloenu nidgol, nidgol che vuol dire bandiera, yemalle Hashem kol mishalotecha. Hashem ti farà che? Hashem ti adempia tutte le tue richieste. Però occhio, se tu vuoi che Hashem ti dà, la devi chiedere. Se non la chiedi e non la vuoi, non arriva. E per questo, tzaddikim, la festa di Shavuot è diversa di qualsiasi festa. Tu a Rosh Hashanah, volendoci o non volendoci, Hashem ti giudica, non ti chiede, è così. E a Yom Kippur, a Kadosh Baruch Hu firma, non ti chiede, è così. Se ti piace o non ti piace. A Pesach HaKadosh Baruch Hu ti ha fatto uscire da Egitto. Voi o non voi, sei uscito da Egitto. La Sukkah, il numero delle glorie, HaKadosh Baruch Hu l'ha portato. Però la Torah c'era bisogno naaseh venishma, faremo e ascolteremo. E questo tzaddikim è la storia della bandiera, non è solo la bandiera. E la bandiera rappresenta anche la forza, dice il Ramchal, יסוד ושורש העבודה, ידע שאדם מה חובתו בעולמו. Sapete qual è la cosa più importante per lavorare a Kadosh Baruch Hu? Così chiede Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Chiede qual è la cosa più importante per lavorare a Kadosh Baruch Hu? Chovato beolamo. Qual è l'obbligo nel tuo mondo? Se tu vuoi lavorare a Hashem, devi prima capire qual è il tuo obbligo. Qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo ruolo? Se non capisci il tuo obiettivo, il tuo obbligo, il tuo ruolo, non puoi lavorare a Kadosh Baruch. E perché se non c'è scritto Chovato Ba'olam, non c'è scritto e tu devi sapere qual è il tuo obbligo è nel mondo, no? È nel tuo mondo, perché il mondo tuo è nel mondo mio, non è lo stesso mondo. Ogni ebreo ha il suo mondo. Un giorno c'era un maestro molto famoso, sono dimenticato il suo nome, che lui insegnava musica alla università in Israele. E là un giorno c'era un cantante, si chiama Jonathan Razel. Oggi è diventato un grande cantante, lui è un componista, compone le canzoni. E un giorno lui ha fatto una composizione di una canzone. E c'era il jury là nell'università, ogni maestro ha dato il suo punteggio. E uno delle maestre ha detto, vedi, questa parte della composizione è come Mozart, e quella parte della composizione è come Beethoven, e questa parte della composizione l'hai fatto come, non lo so chi, come, vai, Beethoven, l'hai fatto. Invece l'altro maestro ha detto, che state facendo, ragazzi? Se voi dicete che la sua composizione è come Mozart, vuol dire che voi dite in alto perché lui non ha una identità sua. Perché dobbiamo dire che questa composizione è simile a Mozart o a Beethoven o a qualsiasi altro? No, questa composizione è la composizione di Jonathan Rasel, questo è il suo nome. Ok, ognuno ha il suo. E per questo, tzaddikim, nella vita sempre cerchiamo di assimilare altri. Tu sei bravo come David, tu sei ricco come Yitzhak, tu sei forte come Moshe. Però non è vero. Io non posso essere ricco come Yitzhak, perché io non sono Yitzhak. E non posso essere saggio come Moshe, perché io non sono Moshe. E io non posso essere forte come David, perché io non sono David. Io sono chi sono. E per questo, quando HaKadosh Baruch Hu di a Moshe Rabbeinu, qual è il nome di HaKadosh Baruch Hu? HaKadosh Baruch Hu non dà un nome, dice sono chi sono. Che dire sono chi sono? Noi sappiamo che il nome di un uomo rappresenta l'essenza sua. La Gemara racconta che un giorno Rabbi Meir con due altri rabbini sono andato per un giro, avevo bisogno di andare da un città all'altro. Tipicamente quando si andava da un città all'altro in un viaggio durava tanta settimana. E quando sono passato là in una delle città c'era un albergo. Hanno dormito dentro l'albergo, però hanno visto che dentro le stanze dell'albergo non ci sono cassaforti. Sono andato sotto, ho detto, va bene, dove si mette qui i soldi? C'era il capo dell'albergo, ho detto, voi mi date i soldi adesso? Quando uscite dall'albergo, io vi restituisco i soldi. C'erano tre rabbini, ogni rabbino dà i suoi soldi. È arrivato Rabbi Meir, ha detto, però, tu vuoi che io ti do i soldi? Mi puoi dire per favore il tuo nome? Quello non capisce qual è il collegamento tra nome e soldi. Mi dai il soldi? Io lo do. No, qual è il tuo nome? Cioè io mi chiamo Kidoro. Questo è il mio nome. Ha detto Rabbi Meir, famoso Rabbi Meir Balanes. No, io sto bene, non ho bisogno, tranquillo, non ce l'ho soldi io, no, non c'è bisogno. Il giorno dopo, sono arrivato le altre rabbine, ho detto a Rabbi Meir, dimmi, perché non hai dato il soldi a lui? Ho detto, perché lui si chiama Kidoro. Va bene, che voglio dire? Dice, sì, tu sai nella Torah dove troviamo la parola Kidoro? La parola Kidoro la troviamo nella parasha di Asino. Che c'è scritto nella parasha di Asino sulla parola Kidoro? Kidoro tapuchot ema banim lo emunba. Così c'è scritto. Che voglio dire? Kidor tapuchot ema, banim lo emun ban. Dice il versetto, e le figli non si può avere fiducia in loro. Quindi se il nome di questo uomo è scritto nel versetto dove c'è scritto che non si può avere fiducia, io in lui non ce l'ho fiducia. Ma la rabbino va bene, solo il suo nome, che cambia? Che succede per me? Il giorno dopo sono andato a richiedere i soldi da lui. E lui ha detto, soldi? Beh, nessuno mi ha dato soldi, non lo so che si è stato parlato. Io non ho ricevuto soldi, non ce l'ho soldi. Ha detto, Rabbi Meir, avete visto? Però tranquillo, vi aiuto. Andate alla sua moglie e dite che lui vi ha mandato di prendere i soldi. E se la moglie vi chiederà, va bene, però come saprò se è verità? Dite, sì, lui ha raccontato che voi avete mangiato insieme piselli. Solo lui e te sai che avete mangiato. Ha detto, Rabbi, però tu come sai che lui ha mangiato piselli? Molto semplice, perché lui non ha pulito la bocca dopo fare mangiare. Birkat Hamazon quando si fa si deve pulire le mani e la bocca, non ha pulito. Sì, era un ebreo giusto, puliva così non si sapeva. Sono andato alla moglie, ha detto, sì, il marito ha detto prendere i soldi. E voi avete mangiato piselli. Davvero, prendi i soldi. Il marito è ritornato a casa. Ha detto, dove è il soldi? Ho detto, dove sono i soldi? Tu mi hai detto dare! Sì, però tu sei stupida. Io ho rubato questi soldi per ridare alle rabbine i loro soldi. Ha preso una cosa di legno, ha dato sulla testa della sua moglie, ha ucciso sua moglie. Che vediamo di qui? Che Rabbi Meir solo del nome ha capito il nome e l'essenza. Sì, il popolo ti chiederà, come mi chiamo io il creatore? Non puoi dare un nome. Perché? Perché se io do il nome di Hashem, io lo do la sua essenza. Sentite questa di che è molto profondo. L'essenza di HaKadosh Baruch Hu viene percepito da ognuno in un modo diverso. E per questo non vi do un nome. Sono chi sono secondo tu come sai. E questo è il nome mio. E il nome mio non è un nome che io ti posso dire, perché se io ti do un nome vuol dire che è definito. Ogni ebreo percepisce a Kadosh Baruch Hu in un modo diverso. Ogni ebreo deve lavorare a Kadosh Baruch Hu in un modo diverso. Ogni ebreo ha un nome diverso, ogni ebreo ha una bandiera diversa e ogni uomo fa parte del conteggio, un altro numero, c'è uno, numero 1, numero 1000, numero 100.000, numero 2.200.356, ogni ebreo ha un altro numero. Dicono, maestri, tu vuoi ricevere la Torah? Se tu vuoi ricevere la Torah, devi iniziare a lavorare, a cercare di capire qual è il tuo compito. Qual è la tua bandiera? Non del tuo amico, non del tuo vicino, non del tuo padre, è il tuo. Questo voglio dire a Israele. Ognuno ha una bandiera diversa. Ovvio che c'è unione con questi bandieri. E questo tzaddikim fa parte della festa di Shavuot. La festa di Shavuot, per arrivare pronto, ci bisogna queste due cose. Uno, voler ricevere. Perché se tu non vuoi non la ricevi. E secondo, deve capire. Ho parlato questa settimana con qualcuno che Baruch Hashem sta andando bene nel suo negozio. Baruch Hashem sta lavorando, sta lavorando. E una delle domande che si chiedeva, sì, che uno ha chiesto, però dimmi, fino a dove devo lavorare? Qual è l'obiettivo? Tzadikim, che bella domanda. Qual l'obiettivo? Perché? Perché non c'è dubbio che il soldi non può essere mai un obiettivo. Il soldi deve sempre essere un mezzo per arrivare a un obiettivo. Quindi se tu lavori e non ce l'hai un obiettivo, vuol dire che il soldi stesso diviene un obiettivo. E se il soldi stesso diviene un obiettivo, siamo messo male. Dove vuoi arrivare? Dimmi. Non so. Anche se tu mi dici io voglio avere 10 milioni nel conto, va bene, però dove? Dopo che hai 10 milioni nel conto, che fai? Continua a lavorare? O basta, vai al tempio a studiare e pregare tutto il giorno perché ce l'hai sufficiente? Decidi te, dove è l'obiettivo, dove vuoi arrivare? Perché vivi? Sì, lavori e guadagni. Boh, va bene, guadagni ancora, vai, andiamo avanti. E che, dove vuoi arrivare? Questo è un punto che uno deve capire. Non deve capire mai chovat adam be'olamo. Qual è l'obbligo dell'uomo? Dove vuoi arrivare? Dove tu devi arrivare? E questo tzaddikim, perché prendiamo il Sfirat HaOmer e il sale dentro il mane, diciamo a Kadosh Baruch Hu, come che il sale ha pianto perché voleva essere vicino a te, noi adesso iniziamo a contare l'Omer perché vogliamo essere vicino a te. Vogliamo avere le bandiere, vogliamo essere vicino, c'è una voglia di fare la nostra funzione, ricevere la tua saggezza. E noi sappiamo che Hashem dice, Poteach et yadecha, masbia lechoach ha'eratzon. HaKadosh Baruch Hu sazia quando tu hai un desiderio. Tzadikim, tanti di noi chiediamo cose, però non davvero la vogliamo. Tu vuoi essere tzaddik? Davvero vuoi essere un tzaddik? Può essere che non riesci, però la vuoi davvero? Davvero vuoi lasciare tutti i peccati? Chiedi Mashiach, tu davvero vuoi Mashiach? Sei pronto? La vuoi? Veramente la vuoi? Capisci che Mashiach vuol dire che prendi domani la valigia e vai a Gerusalemme? Vuoi la Mashiach? O è così, è un slogan? Tu vuoi la Torah? Se ce l'hai adesso tutto il soli del mondo, tutto il saluto, diciamo tutti i tuoi desideri tu ce l'hai, che fai? Vai a giocare o ti siedi a studiare? O vai a una lezione? O vai a pregare? Non lo so, queste sono le domande che si deve capire. E per questo noi che facciamo nella festa di Shavuot? Non c'è nessuna mitzvah nella festa di Shavuot, né la matzah, né la sukkah, niente. Perché il lavoro della festa di Shavuot non è un lavoro esterno, non è nel lavoro del mondo dell'azione. Il lavoro della festa di Shavuot è il lavoro nel mondo del pensiero e del desiderio e del volere. Dice, non mi fare mitzvot, mitzvot dopo. capire che la vuoi. Per esempio, c'è la usanza, non è obbligo, di non dormire tutta la notte. Perché? Ma c'è chi dice sì, perché quando Am Yisrael ha dato la Torah, Am Yisrael hanno dormito. È vero. Che non dormire, quando un uomo non dorme, quando sta aspettando per qualcosa che lui la vuole. Se tu sai che domani, per esempio, vincerai il lotto, tu la sai. Profezia. Riesci a dormire questa notte là, quando sai che il giorno dopo? No! Perché? Perché ce l'hai il volere. Cioè, Kadosh Baruch Hu, tu devi volere così tanto ricevere la Torah che non riesci a dormire di notte. Anche se entri nel letto non riesci, vai di posto a posto a posto. Perché? Perché c'è la Torah. C'è il volere. Mevakesh Hashem. Se tu vuoi, se tu ci faremo, ascolteremo, hai fatto l'obiettivo del festo di Shavuot. Tutto il resto arriverà subito, la saggezza, la Torah, le mitzvot, arriverà automaticamente. Quindi, tzaddikim, Bezrat Hashem, che possa Hashem darci tanta bracha, tanta hatzlacha, che possiamo capire la nostra importanza, contare, vuol dire capire la tua importanza. Capisci la tua importanza, prima capisci quando tu vali, capisci il tuo mondo, capisci i tuoi desideri. Così, Bezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu darà a noi, tutto Am Israele, la festa di Shavuot, anche il giorno che è andato Davide a Melech. Sì, Mashiach Tzidkenu, si dice che il giorno che uno va via, anche il giorno che è nato. Di sicuro che la festa di Shavuot è anche un momento per ricevere il Mashiach, un momento speciale. Shabbat Shalom.